Shalom, sono Davide Pacifici e vi sto parlando per una lezione registrata per il sito www.torah.it. Parliamo di un articolo di Louis Dubin, La riconciliazione tra Darwin e la Torah in Per Adam, del rabbino Vittorio Castiglioni, che noi conosciamo come rabbino capo di Roma. Questo articolo è uscito sulla Italia Giudaica, la pubblicazione degli archivi di Stato che seguivano i convegni sull'ebraismo, e in particolare stiamo trattando del quarto fascicolo del 1993. Mi perdonerete se ci sarà qualche esitazione, ma sto leggendo direttamente dall'inglese e traducendo a braccio. È inutile dire che nulla di quello che vi sto per presentare è farina del mio sacco, ma è un testo scritto da Louis Dubin. La rivoluzione che è stata portata in Occidente dai pensieri di Darwin sulla teoria dell'evoluzione attraverso la selezione naturale non può essere esagerata. Nell'origine delle specie, per mezzo della selezione naturale, che è uscito nel 1859, e la derivazione dell'uomo, la discendenza dell'uomo del 1871, è stata proposta un punto di vista sulle origini della vita e sulla Terra che si metteva in contraddizione diretta con il racconto biblico della creazione, e ha rilanciato una nuova battaglia nella guerra intermittente tra scienza e religione. Mentre l'impatto di Darwin sul cristianesimo è stato trattato spesso da scienziati o da studiosi, il suo impatto sul pensiero giudaico ed ebraico non ha ricevuto la stessa attenzione da parte del mondo scientifico. In questo lavoro presento un modesto contributo sul soggetto, focalizzandomi sugli sforzi del rabbino italiano, studioso ed educatore, Vittorio Chaim Castiglioni, vissuto tra il 1840 e il 1911. Noi sappiamo che poi è stato rabbino capo di Roma. Uno sforzo per riconciliare Darwin con i pensieri della Torah nel suo libretto Per Adam, la gloria dell'uomo, un lavoro in ebraico che è apparso nel 1892 a Trieste e a Cracovia. Castiglioni, in quel momento, era insegnante e assistente rabbino nella sua nativa Trieste. Una decade più tardi, nel 1904, è divenuto rabbino capo di Roma. Castiglioni è stato uno scrittore molto prolifico su una varietà di soggetti: la storia degli ebrei di Trieste, sulla pedagogia, poesia ebraica, sulla Mishnah, che lui ha tradotto in italiano e che aggiungerei con un vasto corredo di note che circola ancora nelle nostre biblioteche. Di questa Mishnah sul sito Torah.it si può trovare il trattato di Pirkei Avot, integrato poi con il testo ebraico. Generalmente egli era assolutamente al corrente, conscio del pensiero corrente moderno dei suoi tempi, e i suoi punti di vista erano assolutamente liberali su certi argomenti di legge ebraica, e l'esempio più notevole è il fatto che lui vedesse in modo positivo la cremazione sia per gli ebrei in generale che per se stesso. Una relazione efficace tra l'ebraismo e la scienza, che è la preoccupazione di Castiglioni nello scrivere il Per Adam, era naturalmente un vecchio problema, una sottospecie della più fondamentale questione della ragione e della rivelazione, così amata dai filosofi ebrei medievali. Attraverso gli anni gli ebrei si sono attaccati a molte teorie scientifiche, come quelle di Aristotele, di Tolomeo e di Copernicus, cercando di determinare quale fosse la relazione con i testi ebraici e le dottrine dell'ebraismo. Questi sforzi necessariamente sollevavano delle questioni circa la legittimità di sottomettere la rivelazione allo scrutinio di una ragione critica indipendente, la validità delle fonti non ebraiche di conoscenza e l'elasticità dei testi, dell'interpretazione dei testi ebraici. In Per Adam Castiglioni ha indirizzato queste questioni come pure le teorie di Darwin. Castiglioni inizia il suo lavoro ponendo una questione di base. È accettabile a Dio che gli ebrei considerino la narrazione biblica alla luce della scienza moderna, della storia, della filosofia? O è obbligatorio mettere da parte la scienza moderna e credere ciecamente nella Torah? Castiglioni risponde in maniera inequivocabile. La tradizione ebraica sanziona l'uso dell'intelletto e della investigazione razionale e permette il rafforzamento della fede con ogni mezzo disponibile, che sia ebraico o non ebraico alla sua origine. La ragione certamente ha un ruolo costruttivo da giocare. Inoltre, la scienza moderna non dovrebbe essere ignorata quando le sue teorie sono provate in una maniera irrefutabile. Per gli ebrei negare questa evidenza sulla base della Torah soltanto vorrebbe dire restare vulnerabili al ridicolo delle genti e difficilmente renderebbe la fede nella Torah più sicura. Di fronte a fatti scientifici provati, gli ebrei dovrebbero affidarsi ad un'interpretazione non letterale delle parti narrative della Torah che si avvicinano a questioni scientifiche. Ma poiché il proposito finale, ultimo, dell'investigazione razionale era quello di rafforzare la fede, questo dovrebbe essere contenuto entro certi limiti, e cioè quelli posti dai principi di base dell'ebraismo: la fede nell'unità e nell'eternità di Dio, il carattere della legge ebraica che si impone sugli ebrei e nella fede nel premio o nella punizione nel mondo a venire. Così gli ebrei potrebbero attenersi saldamente sia alla scienza che alla Torah, e questa era l'intenzione che Castiglioni voleva provare, perché i limiti possono essere posti al dominio della scienza. Per rendere più appetibile questa sua posizione, e cioè che la scienza moderna non poneva alcun pericolo mortale al giudaismo, Castiglione ha discusso sia il testo biblico e il disegno divino dell'universo. Per primo, Castiglioni ha adottato un approccio radicale al testo biblico per negare la responsabilità divina nel caso di errori all'interno del testo, errori scientifici ben inteso. Darwin, secondo i punti di vista dei maestri di Castiglioni, cioè Samuel David Luzzatto e Mosè Isaac Tedeschi, ma poi Castiglione è andato ben oltre, Basandosi su questi, Castiglioni ha affermato coraggiosamente che nessuno può credere ancora che l'intera Torah sia stata data a Mosè dal Signore, parola per parola. Egli quindi distingue tra due componenti della Torah, la legge, le verità religiose e etiche contenute nella Torah, che sono state in effetti rivelate dal divino e comprendono i fondamenti eternamente validi del giudaismo, e nella seconda parte le narrative circa gli episodi antecedenti Mosè, come l'inizio del mondo, che riflettono spesso delle credenze erronee prevalenti nel tempo di Mosè piuttosto che gli insegnamenti divini. Siccome la derivazione diretta dal divino non è portata per le parti narrative, Mosè e la conoscenza di Mosè delle questioni scientifiche deve essere vista in termini relativi e storici, gli errori scientifici nelle narrative della Bibbia possono essere facilmente rigettati o corretti attraverso una interpretazione non letterale del testo. Ancora più importante, il proposito del Signore nel rivelare la Torah non era quello di insegnare dei fatti scientifici, ma piuttosto di insegnare verità religiose e morali, e queste verità rimanevano valide indipendentemente da qualunque errore biblico su questioni di scienza. Quindi, interpretando la Genesi alla luce della scienza moderna, non si mettono in pericolo le fondazioni della fede ebraica, la santità della Torah o l'affidabilità di Mosè o del racconto di Mosè per gli eventi del suo tempo. In secondo, Castiglioni sosteneva che delle scoperte scientifiche accurate non potevano nessuna minaccia all'ebraismo, perché è stato Dio, dopo tutto, che ha disegnato l'universo. E qui cita: tutte le leggi della natura erano già conosciute al creatore quando egli ha rivelato i suoi comandamenti e le leggi all'uomo, ed è impossibile per esso dire o comandare qualche cosa che il tempo o le circostanze avrebbero reso controverso. Fine della citazione. Quando la scienza moderna scopre le verità reali dell'universo, queste sono per definizione delle verità originariamente create o impiantate da Dio, e la verità della creazione del Signore non può inficiare la fede, che è ben legata a queste verità. Come la mette Castiglioni, e cita: potrebbe Dio dare alle sue creature la capacità di trovare prove matematiche ed empiriche che tali da portarli a negare la divinità? Per sommarizzare, Castiglioni vedeva una relazione armoniosa tra la scienza moderna e l'ebraismo. Le conclusioni della scienza moderna, quando ben provate, sono per definizione verità del Dio dell'universo e dovrebbero essere usate per correggere gli errori nelle parti narrative della Torah che riflettevano le credenze ai tempi di Mosè. E qui c'è una nota nell'affermare un'interpretazione non letterale basata sulla scienza moderna, che è un'interpretazione basata sulla scienza moderna, per correggere gli errori del testo, Castiglione è andato oltre gli insegnamenti dei suoi maestri Luzzatto e Tedeschi. Per esempio, per Luzzatto, il fatto che Dio non intendesse insegnare scienze naturali nella Torah significa che non c'era nessun bisogno di cercare di armonizzare le due diverse e separate sfere della scienza e della Torah. Possiamo adesso, ripeto, sta parlando il nostro autore Dubin, possiamo adesso andare a vedere come Castiglioni ha applicato questi principi nel caso di Darwin. Per Adam tratta due argomenti: la creazione o l'origine dell'uomo e la diffusione dell'uomo attraverso il mondo, in tutto il mondo. Su ciascuno dei due soggetti Castiglioni riafferma brevemente l'idea centrale di Darwin, e sembra quasi che dia per scontata una certa familiarità del lettore su queste nozioni, e poi esamina se queste in effetti contraddicano la Torah. Castiglioni riassume il punto di vista delle conoscenze scientifiche sull'origine dell'uomo in questo modo. Cito: tutte le creature viventi vengono create per via della selezione naturale, uno dall'altro, e le più sviluppate, le forme più sviluppate da quelle precedenti, in genere sono simili, che in genere sono simili ma inferiori ad esse, fino al punto in cui l'uomo viene fuori dalle scimmie. Prima di discutere il trattamento dato da Castiglioni a questo punto di vista, vediamo rapidamente le maggiori divergenze di questo punto con il resoconto biblico. Il punto di vista scientifico postula un processo naturale contro la creazione divina e il controllo divino del mondo, un lento e graduale processo verso, da una parte, e un spontaneo e immediato atto di creazione dall'altra, una molto più lunga storia del mondo e della terra nell'ordine di milioni di anni piuttosto che di poche migliaia, specie ricollegabili tra loro di esseri viventi che modificate nel tempo, mentre dall'altra parte si pensa a specie fisse fin dal momento iniziale della creazione. E poi infine si contrappongono anche la discendenza dell'uomo da altri esseri organici, piuttosto scimmie, piuttosto che un progenitore comune alle scimmie all'uomo, e contro invece un essere indipendente e superiore creato a immagine di Dio, da Dio stesso. Di questi argomenti, il primo e il quinto, e cioè l'operatività divina e la natura e lo status del genere umano, sono quelle che hanno maggiormente attirato l'attenzione di Castiglioni. Castiglioni non considerava il punto di vista evolutivo irrefutabilmente provato, anche se ha notato alcune dei problemi scientifici non ancora risolti, ma era disponibile a considerarlo come generalmente plausibile è in effetti compatibile con la Torah se i problemi, gli argomenti problematici concernenti Dio e l'uomo fossero stati risolti. Come molti cristiani che tentavano di armonizzare la scienza e la religione alla fine del XIX secolo, Castiglioni arrivò ad una posizione di evoluzione del divino. L'evoluzione era accettabile purché Dio fosse visto come il suo autore definitivo. La evoluzione naturale funzionava perché Dio l'aveva disegnata. Dio creò la materia e gli impartì la capacità di cambiare ed assumere nuove forme. E qui cita: all'inizio Dio creò i cieli e la terra, primo verso della Torah. E il significato del testo è che la materia fu creata e da essa vennero fuori nel corso del tempo i cieli e la terra e le loro creature. E questa materia cambiò molte volte, cioè parte di essa talvolta si riunivano insieme e talvolta si separavano dalle altre, e attraverso questi processi vennero fuori tutte le creature che adesso vivono sulla terra. La creazione stessa non è altro che cambiamenti subiti dalla materia come il risultato di una capacità piazzata in essa di acquisire nuove forme. Non c'è nessuna ragione per pensare che le nuove forme e quindi le nuove creature abbiano subito il cambio tutto d'un botto, ma piuttosto attraverso il corso di migliaia di anni, poiché la parola giorni nella storia della creazione non significa un periodo di 24 ore consecutive, come i nostri rabbini hanno già insegnato, e qui si riferisce a una qui si riferisce sia al proverbio, scusate, si riferisce sia al Genesi Rabbà 19:8 che ai salmi di al Salmo 90 di Mosè, un salmo che riporta proprio Tefilà le Mosè, che al verso 4 dice chi elef shanim be'enecha che yom etmol, cioè che 1000 anni ai tuoi occhi sono come un solo giorno. E qui vorrei aggiungere anch'io qualcosa, e cioè si comincia a parlare in una certa forma, siamo ancora molto prima di Einstein, della relatività del tempo. 1000 anni per il Signore sono poche ore per l'uomo. Come dire, c'è una grande diversità nel interpretare o nel comprendere o nell'essere testimoni della parola giorno nella Torah. La teoria della relatività poi finirà per spiegarci in maniera semplice, per chi segue queste cose, ma geniale, che il tempo è relativo e che quindi dipende dalla posizione dell'osservatore, da come l'osservatore segue gli eventi. Il discorso sulla storia della creazione alla luce della fisica moderna è un altro argomento di grandissimo interesse, ma qui rimaniamo al nostro Castiglioni, il quale, dopo questa citazione diretta, ci dice il Dubin, tentava di riconciliare la creazione divina in questo modo con la soluzione naturale e i processi evolutivi. Poiché egli capì che 6 giorni della creazione biblica è una storia metaforica delle grandi ere, la cronologia non era un problema per lui. Inoltre, poteva accettare una storia molto più lunga dell'umanità, piuttosto che i circa 5.000 anni del conto ebraico, pensando come aveva fatto il suo insegnante Tedeschi, Ralf Tedeschi, che due storie diverse della creazione nella Genesi dividevano le due epoche diverse. Così l'uomo è stato creato nel sesto giorno, era un uomo, così l'uomo creato nel sesto giorno era un uomo preadamitico, un uomo preistorico, mentre quello menzionato nel settimo giorno era Adamo, molto più sviluppato, un uomo molto più sviluppato nei tempi storici. Secondo Castiglioni, il calendario ebraico parte, fa scattare il suo conteggio dall'apparizione di Adamo nel settimo giorno. E quindi la grande antichità che gli scienziati reclamano per l'uomo sulla base dei fossili e delle evidenze fossili è spiegata con la creazione dell'uomo preistorico nel sesto giorno. E Castiglione non ebbe neppure difficoltà con la nozione che della modificazione delle specie nel corso del tempo. Egli aveva anche accettato parzialmente il principio della derivazione dell'uomo dalle scimmie. Fisicamente non c'era poi molto che potesse distinguere il primo uomo dalle scimmie. E così scrive, citiamo i Castiglioni, uno dei nostri saggi ha pensato che il primo uomo al tempo della creazione assomigliasse agli animali, a tal punto che aveva perfino una coda. Allora chiediamoci, se l'immagine dell'uomo della foresta, derelitto, privo di ogni intelletto, nudo, con una coda, che faceva dei versi naturali ma non poteva parlare, con unghie lunghe, con i capelli per aria, la barba selvatica e simile alla lana, che mangiava erba per soddisfarsi, che differenza c'è fisicamente tra un uomo come questo e le scimmie? Cioè, praticamente, l'uomo del sesto giorno altro non era che un strettissimo parente delle scimmie, che poi si è evoluto nel settimo giorno nell'uomo Adamo. Per Castiglioni, l'accettare una somiglianza fisica tra il primo uomo, tra l'uomo primitivo e le scimmie, poteva essere un qualche cosa di ragionevole secondo l'esperienza. E cita anche la gente che è rimasta, qualche uomo che è rimasto isolato in zone selvatiche per un lungo periodo di tempo. E secondo la tradizione ebraica, cioè non diversa da tradizioni ebraiche che si trovano sia nella Bibbia che nel Midrash. Ma la similitudine non si estende alle qualità spirituali dell'uomo, poiché la sua anima immortale, il suo interretto, sono come raggi di luce divina all'interno di noi. Queste ultime parole sono citate dal Castiglioni. Se l'uomo in effetti discende dalle scimmie, Castiglioni ritiene che dovesse discendere da una forma superiore di scimmie, che nella quale era stata impiantata la capacità di svilupparsi in una creatura unica, cioè nell'uomo razionale. Siccome egli vedeva la grande differenza tra gli uomini primitivi e anche e perfino nei confronti di animali intelligenti e ben addestrati, non poteva immaginare diversamente la derivazione dell'uomo. Così Castiglioni accettava il principio darwiniano della evoluzione, ma lo modificò in modo da mantenere la fede nel Dio onnipotente creatore che è nelle caratteristiche uniche, spirituali ed intellettuali dell'umanità. Per farla breve, affermava che la soluzione naturale che è organizzata direttamente dal divino e provocava la discesa dell'uomo da una unica specie di scimmie. Nella seconda parte del suo esame, Castiglioni si indirizzava alla questione della diffusione dell'uomo sulla terra, sia che discendesse dalla prima coppia di Adamo ed Eva, o piuttosto, come suggerisce l'evidenza fossile, fosse apparso in diverse località della terra in più o meno nelle stesse epoche. Su questa questione Castiglioni ritiene che la evidenza scientifica sia irrefutabile, quindi cerca di intrecciare la teoria scientifica ai versi della Bibbia per arrivare a questo scenario. La vita umana si è originata in un posto con Adamo ed Eva. I fossili, i residui fossili sono databili all'epoca antecedente il diluvio, quando i continenti erano ancora uniti in una grande massa di terra. Pangea, diremmo oggi. Adamo, i discendenti di Adamo, si sono poi diffusi per insediarsi in posti distanti sulle terre disponibili. I continenti si sono poi separati circa 100 anni dopo il diluvio, durante l'epoca di Peleg, si trova in Genesi 10:25, il cui nome, secondo Castiglioni, secondo questa interpretazione innovativa di Castiglioni, si riferiva esattamente alla separazione dei continenti, Pilug in ebraico è diffusione. Quindi, successivamente, gli umani hanno cominciato a differire mentre si adattavano alle varie condizioni nelle oramai distanti località dove si erano insediati. Così le diverse razze emergevano in risposta a fattori ambientali come il clima. Circa la questione della diffusione delle comunità umane, Castiglioni riteneva che la scienza e la religione si complementavano una con l'altra ed in effetti la scienza gettava luce su difficili versi della Torah. Ma per Castiglioni la cosa più impellente era la lezione morale di questa storia, e cioè l'unità delle specie umane. Verso la fine del Peer Adam, la sua opera che stiamo appunto, grazie a Dubin, conoscendo, Castiglioni drammaticamente ha sottolineato che il punto centrale era per lui, come era stato per Samuel Luzzatto, il vero punto di forza dell'etica ebraica. E qui il testo originale di Castiglioni, perché noi siamo tutti figli di un unico uomo. Questa è la fonte dell'amore e della fratellanza e della pace fra tutti gli uomini, vicini e lontani, bianchi e neri, le civiltà avanzate e quelle primitive, perché essi sono uguali l'uno all'altro fisicamente e nelle loro qualità spirituali e nel loro potenziale di sviluppo. Bellissime parole, veramente sottoscrivibili. Castiglioni si preoccupava, quasi ci avesse una capacità di precorrere i tempi, di come si sarebbe sviluppato un pensiero contrario a questo. Se la scienza invocava la superiorità di una razza su di un'altra, che succede? Non potrebbe succedere che i più sviluppati tentino di schiavizzare i meno sviluppati, che vengono considerandoli inferiori e quindi distruggendo i veri fondamenti della società umana? Guardate, Castiglioni è morto nel 1911. Castiglioni non addossa la responsabilità di una dottrina razziale sulla superiorità a nessun scienziato in particolare. E sarebbe stato veramente poco accurato, poco giusto, non giusto attribuirla naturalmente a Darwin. Ma lui era chiaramente cosciente del potenziale oscuro della teoria della sopravvivenza del migliore e quando questa veniva accostata a concetti della fine dell'Ottocento di razza o di imperialismo. Castiglioni finisce il suo libricino denunciando le false dottrine della superiorità razziale e ricordando ai suoi lettori che l'ebraismo è sempre stato per l'unità di Dio, l'unità della razza umana e l'unità della fede, della verità e della moralità. A chi si stava rivolgendo Castiglioni con questo Per Adam? Potrebbe aver cercato di convincere tradizionalisti, da una parte, che la scienza poteva essere con sicurezza esplorata, senza rischi. E i modernisti, d'altra parte, che la Bibbia e l'ebraismo non dovevano essere abbandonati se si accettava l'evoluzione. In effetti, negli stessi mesi e anni che precedevano la pubblicazione di Per Adam, sia i tradizionalisti che i modernisti esponevano le loro idee su questi argomenti nella stampa italiana sulle pagine del Corriere Israelitico e del Vessillo Israelitico. Ricordo che sia il Corriere Israelitico che il Vessillo Israelitico possono essere consultati online sul sito del CIDEC. Quando si arriva alla armonizzazione di Darwin e della Bibbia, la negazione della possibilità di armonizzazione, la scelta di uno all'esclusione dell'altro, o l'asserzione che l'armonizzazione è semplicemente non importante perché sono due sfere differenti, può venire fuori. Ma nonostante questo c'era un senso di urgenza e la necessità di confrontarsi con una sfida pressante. Io penso, ci dice il Dubin, che Castiglioni era più preoccupato di assicurarsi la lealtà ebraica di coloro che si erano recentemente intossicati con l'evoluzione, fino al punto di subire tentazioni di abbandonare la fede ebraica. I suoi scritti in ebraico suggeriscono che aveva posato gli occhi oltre l'Italia, all'Europa centrale ed dell'Est, ad alcuni giovani maschilim, come ad esempio lo storico Simon Dubnov, che dopo aver letto il contributo di Darwin, scusate, che dopo aver letto Darwin, questa lettura ha contribuito alla perdita della sua fede religiosa. Il senso profondo del messaggio di Castiglioni era che sia la scienza che la Torah hanno dei ruoli significanti da giocare nel mondo moderno. La scienza porta molta nuova informazione sulla natura della storia dell'universo, ma questo non rende l'ebraismo obsoleto o anacronistico, perché le verità religiose e morali che l'ebraismo insegna, l'unità e la provvidenza del Signore e del Creatore, e l'unicità e l'unità dell'umanità sono verità eterne e la loro importanza non è mai stata più importante di oggi. Per Castiglioni queste verità erano necessarie per arginare gli eccessi della scienza e per correggere dottrine mal impostate come la superiorità razziale che alcuni sostenevano essere scientificamente basata. La riconciliazione di Castiglioni, che Castiglioni fa di Darwin e della Genesi, è stata prudente e moderata. Egli ha analizzato la fede alla luce dell'evoluzione e ha anche difeso la fede dall'evoluzione. Egli credeva che il concetto di evoluzione potesse essere armonizzato con le dottrine religiose. E d'altra parte questo non permetteva di avere delle visioni positive sulla natura di Dio in relazione con il mondo, per quanto non tentò di trasformare l'evoluzione in un principio generalizzato o di fondo nell'ebraismo, come ha tentato di fare il rabbino riformista Joseph Krauskopf nel suo libro del 1887 Evoluzione d'ebraismo, e nemmeno ha considerato la propria missione quella di diffondere il Vangelo di Darwin, e come ha fatto invece l'ebreo polacco Naftali Levi, che cominciò a proselitizzare nel suo Toledot Adam del 1875, cioè le generazioni Toledot Adam, le generazioni dell'uomo. Così forte era stato l'entusiasmo di Levi che egli scrisse direttamente a Darwin, chiamandolo il mio signore, il principe, colui che sta come una bandiera, che si pone come una bandiera per il popolo, riprendendo parole di Isaia 11:10, l'investigatore della sua generazione, il luminoso figlio del mattino, Isaia 14:12, tutte parole che questo Levi attribuiva a Darwin, e voleva portargli i suoi dispetti e annunciare i suoi sforzi per aiutare gli ebrei a capire che grazie alla Torah di Darwin, tu Darwin hai gettato luce sulla Torah, sulla legge. L'approccio di Castiglioni sembra invece piuttosto simile a quello del rabbino di Stettin, Avram Treunfels, che all'inizio del 1870 aveva considerato le teorie di Darwin in relazione alla religione in generale e all'ebraismo in particolare. Naturalmente, nel corso del 1892, la data del Per Adam di Castiglioni, era un po' tardi, però diffondere le parole di Darwin tra gli ebrei italiani. Dopotutto, la prima traduzione delle origini delle specie è iniziata ad apparire a metà del 1860. In effetti, è tra le figure italiane che i pensieri di Castiglioni sull'evoluzione risuonavano più familiari. La natura unica dell'uomo era stata già sottolineata dal zoologo Filippo De Filippi, uno dei primi sostenitori italiani di Darwin, che nella sua famosa lezione del 1864, L'uomo e le scimmie, ha modificato le teorie di Darwin, anche se lo acclamava, anche se le acclamava, non Darwin, ha modificato la teoria di Darwin anche se le acclamava, e il romanziere Antonio Fogazzaro nel 1890, nel suo Ascensioni umane del 1898, presentava una versione spiritualista e vitalista di Darwin. Infine, dobbiamo notare le affinità di Castiglioni non soltanto con i suoi contemporanei italiani non ebrei, ma anche con i suoi corrispondenti ebrei italiani. Per Castiglioni, perché, no, poiché Castiglioni era un portavoce, un buon portavoce nell'ultima parte dell'Ottocento della tradizione classica dell'ebraismo italiano. Ci ricorda un numero di altri precedenti ebrei italiani, per esempio Azariah de Rossi, che nel XVI secolo aveva usato fonti non ebraiche per stabilire questioni di cronologie rabbiniche. Egli è anche reminiscente dei rabbini del nord Italia, che rispondevano alla Haskalah di Berlino, cioè all'illuminismo ebraico, nel 1870, acclamando le vaste idee culturali, ma dissentendo assolutamente dalla dicotomia che veniva a crearsi tra la Torah e la cultura umana, tra tradizione e umanità. È anche reminiscente di Benedetto Frizzi, che alla fine del 1700, all'inizio del 1800, ha tentato di armonizzare le idee dell'illuminismo con la Haggadah rabbinica. Quindi Castiglioni presenta una caratteristica della tradizione ebraica italiana nel suo sforzo di sviluppare una sintesi creativa, ma anche critica, dell'ebraismo con la scienza e la cultura contemporanea. E il suo Peer Adam serve come una eccellente illustrazione del commento di Hadam sulla interpretazione ebraica dei sacri testi. Hadam scrive: "Il libro rimane inalterabile per sempre. Il contenuto cambia senza fine, con il progresso della vita e della cultura. Ciò che c'è lì, che gli uomini ancora non hanno trovato nel nostro sacro libro, alcuni scienziati pii lo hanno trovato perfino in Copernico e in Darwin. Tutti questi uomini hanno cercato nella scrittura soltanto la verità. Ognuno ha cercato la propria verità. E tutti hanno trovato ciò che cercavano. L'hanno trovata perché dovevano trovarla, perché se non l'avessero trovata, allora la verità non sarebbe stata la verità, o le scritture non potevano essere considerate sante." Fin qui Dubin, vi ricordo che abbiamo tradotto un studio presentato da Dubin sulla riconciliazione tra Darwin e la Torah nell'opera Per Adam del rabbino Vittorio Castiglioni. L'abbiamo fatto nell'ambito delle registrazioni del sito www.torah.it. Io sono Davide Pacifici, vi ringrazio per l'ascolto e vi porgo il mio shalom e anche l'Eitraot.